Quando si racconta una storia, uno degli espedienti narrativi che viene utilizzato più spesso è quello di partire da un momento in cui la tensione è alta, per cercare di catturare subito chi sta leggendo o ascoltando quella storia, per poi successivamente iniziare a raccontare gli eventi dipanando la narrazione in avanti e quindi creando un innesco narrativo, oppure all'indietro, dove la storia ricostruisce il contesto necessario a spiegare come siamo arrivati lì. È una scelta narrativa, sicuramente ci sarà più di un titolo di saggistica che avvalora o smentisce questo approccio, ma quando apro il file di Word per scrivere le puntate, questa è una delle prime cose a cui penso. Se ascoltate Tlack da un po', però, credo abbiate capito che questo consiglio non lo seguo praticamente mai. E non è che non lo seguo perché sono un luminare dello storytelling, ma principalmente perché quello di cui parlo qui dentro succede nella mia testa, mentre molto probabilmente sono sul divano di casa mia, situazione che, diciamocelo, non credo faccia sgomitare i consigli di amministrazione di Netflix o Prime Video per acquistare i diritti a farci una serie. Per quanto sarei anche disposto a vendere i diritti di una serie su un 37enne con una spiccata dipendenza da Wikipedia. Se però qualcuno di Netflix fosse all'ascolto, interno. Pioggia battente sulle finestre, il nostro protagonista è sul divano col PC sulle gambe. Iniziamo, dai!
Tlack. Tra le altre cose, un podcast.
Perché in realtà il piano doveva essere abbastanza semplice, scegliere qualcosa da guardare. Un paio di puntate fa avevo buttato lì una battuta sul fatto che, a quanto pare, tutti i giri che facciamo dentro a Tlack a un certo punto passano da un film bruttino. Cosa che, sì, è successa qualche volta, ma d'altro canto non sono né Gianni Canova né Paolo Mereghetti e quindi va anche bene così. E invece un paio di amici appassionati di cinema questa cosa l'hanno notata e, puntuali come Max von Sydow sulla spiaggia di Hovsallar nel Settimo Sigillo, giusto per sollevare la media delle citazioni, hanno commentato con:
no, per carità, tutto bello, ma ogni tanto potresti anche dire qualcosa su un film decente.
Che mi pare anche un'obiezione comprensibile, e visto che il weekend sarebbe stato lungo e che tutti i luoghi comuni sulla pioggia di Pasquetta si stavano concretizzando, mi sono messo a scegliere cosa guardare saltellando tra i vari trailer disponibili. Mentre facevo questa operazione, però, mi sono perso nei suoni dei trailer hollywoodiani. Tipo, se vi faccio sentire questo, che tipo di film vi immaginate?
John, you have Tally's approaching.
You still don't remember a thing.
I don't remember any of it.
I only remember the interpreter.
Why he wants this job?
I need the money.
Don't disappoint, turn out to be a pain in the ass.
No, not me, sir.
Abbastanza facile, no? Abbiamo delle percussioni belle decise che si mescolano a delle esplosioni che vanno a tempo per spostarsi verso una ballata più calma che ci fa intuire che oltre allo spara-spara ci saranno anche dei momenti in cui capiremo meglio i personaggi. Nella fattispecie questo era il trailer di The Covenant di Guy Ritchie, ma non è questo il punto. Il punto è proprio questo tipo di sonorità che parte proprio come dovrebbe. Esplosioni, tensioni, poi stacco sul silenzio che lascia posto a un sottofondo più calmo per farci capire meglio il tutto. E in effetti sono moltissimi film action hollywoodiani che usano questa formula nel trailer. È abbastanza codificato e penso anche che funzioni, perché non credo che qualcuno di voi sentendo il trailer abbia pensato a un film su una placida vacanza di una famiglia olandese nelle colline del Chianti. Ma se questa codifica per noi occidentali è chiarissima, viene usata allo stesso modo anche altrove? Tipo, a Bollywood, come suona un film action?
Hatkadi khuli nahi aur shuru ho gayi rangbazi, ha?
Shakal dekhkar chaat sheet banane lag gayi aajkal police.
Shakal nahi, akkar dekhke.
Vardi police wala pehne ya police wali, dono dande ka zor dikhate hain. Aaj phir jeene ki tamanna
hai. Aaki mera favorite khana. Ab tak
क्या रखा तू.
Comunque anche qui qualcosa c'è, questi bassi che danno il tempo e che anche qui si confondono con i colpi sferrati nelle immagini, ma indubbiamente qui c'è una componente lirica molto più marcata data dalla voce femminile in sottofondo. In questo trailer del film Bola, AJ Devgn ha messo insieme delle sonorità che ci fanno capire di che tipologia di film si tratta, ma al tempo stesso ci fa anche capire che siamo su latitudini diverse da quelle di Los Angeles. Ma poi sono arrivato qui.
कबर तक पहुंचते तेन अपनी मां की एक आवाज आएगी. मैदान जित सिर झुका के माफी मंगना लेती नहीं.
E qui è un casino perché la sonorità è già qualcosa che riconosciamo di più, una sorta di marcia che cresce facendoci pensare a qualcosa che ha a che vedere con l'epica, mentre le urla e il suono delle armi bianche ci suggeriscono che ci sarà una guerra o qualcosa del genere. I suoni sono molto vicini ai nostri, ma la lingua parlata sembra molto vicina a quella di Bollywood. Ma che roba è? Questo era il trailer di The Legend of Maula Jat, film che arriva da Lollywood, l'industria cinematografica pakistana. Nella fattispecie questa produzione è un remake di Maula Jat, un film del 79 che rientra nella categoria Gandasa Movies, ossia quei film in cui l'eroe ha una serie di problemi da risolvere con un certo numero di persone e decide di gestirle con una gandasa, un'ascia utilizzata dai contadini del Punjab. Ora, mi rendo conto che queste sono un botto di informazioni da digerire e infatti, arrivato qui, la missione di cercare qualcosa da guardare ormai era totalmente compromessa, perché non avevo la minima idea che esistesse l'Hollywood e trovarmici davanti è stato un po' come scoprire Eldorado. Quindi ho iniziato a cercare di capire dove fosse finito. Praticamente, prima della spartizione dell'India nel 1947 nella Repubblica dell'India e nel Pakistan, l'industria cinematografica di Lahore faceva inizialmente parte del cinema indiano, dove si producevano film in lingua hindi-urdu. Dopo il 1947 Lahore diventa il centro di produzione cinematografico del Pakistan, diventando l'Hollywood nel 1989, grazie a un articolo comparso sulla rivista Glamour che si inventa questa definizione che gioca sul nome della città di Lahore e quello di Hollywood per contrapporla all'industria indiana nota come Bollywood. I Gandasa Movies sono stati fin da subito una sorta di marchio di fabbrica di Hollywood, in cui al centro della narrazione c'è l'eroe maschio tradizionalista che il più delle volte si occupa di una vendetta personale o di alcune questioni riguardanti l'onore o intraprendendo una causa persa contro un avversario molto significativo. E questo canovaccio è sostanzialmente lo stesso dagli anni 50 e a quanto pare è una cosa che ancora oggi va abbastanza forte, visto che The Legend of Maula Jat ha incassato complessivamente 9,5 milioni di dollari. Ora, chiaramente l'Hollywood non produce solo Gandasa Movies. I generi trattati dall'industria sono sostanzialmente gli stessi a cui siamo abituati anche in Occidente, ma la cosa interessante non è cosa produca l'Hollywood, ma è il contesto in cui produce i film. Lahore conta 14 milioni di abitanti, è la seconda città del Pakistan dopo Karachi. Questo significa che rientra nelle prime 30 megalopoli del mondo e vi consiglio di cercare su Google immagini perché vale la pena guardare, anche solo in foto, opere come il Forte di Lahore o la Moschea Imperiale per darvi la dimensione della bellezza di questa città. In foto. Perché in effetti Lahore ha un piccolo, irrilevante problemino. L'aria è sostanzialmente irrespirabile. Probabilmente vi ricorderete tutta la polemica che ci fu verso fine febbraio attorno alla notizia di Milano, terza città più inquinata del mondo, notizia che poi venne smentita sulla base dell'attendibilità dei dati forniti dall'ente che pubblicò il report. Ecco, in quel caso si faceva riferimento alle polveri sottili, le PM2.5, ossia quel particolato atmosferico che ha una dimensione appunto di 2,5 micron e che sono una parte di quelle che comunemente chiamiamo polveri sottili, originate da attività umane di varia natura che possono essere industriali ma anche no. Nel 2023 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fissato un tetto alla presenza di questi PM2.5 nell'aria e il limite è stato fissato a 5 microgrammi per metro cubo, una quota che in Europa viene rispettata solo da Finlandia e Estonia. Mentre scrivo questa puntata, i dati relativi alla presenza dei PM2.5 alla OR è arrivata a un valore di 139 con un picco giornaliero non assoluto di 234 microgrammi per metro cubo. Il fatto è che la OR si trova in una situazione di densissimo popolamento e altrettanto densa industrializzazione, ma la conformazione del terreno attorno alla città fa sì che le emissioni di gas inquinanti non possono spostarsi, creando una sorta di cappa semiperenne che si trasforma in una fittissima nebbia, con il particolare che non si tratta di vapore acqueo, ma di polveri sottili che si stratificano, rendendo Lahore una città in cui anche solo camminando per strada hai la sensazione di ingerire sabbia. Solo che non è sabbia, sono polveri sottili. Rui Senet è uno youtuber turco che ha realizzato un reportage abbastanza tosto da guardare che racconta cosa significhi camminare in una città con quella qualità dell'aria. Ve lo lascio in descrizione. This city is a dust hell. When we breathe deeply, we understand the air smells sour and musty. That's how our masks get dirty every day. Diesel emissions from vehicles, high coal consumption and untreated industrial toxic gases caused by uncontrolled factories are all over the city life. Non credo che la gandasa di Maula Jat sia sufficiente a risolvere la questione. Ci sentiamo venerdì. Alla prossima!
Tlac è un podcast scritto e prodotto da Francesco Tanini. Intro e outro sono a cura di Giorgia Loddo, musiche di Pineapple Music. Per scriverci, podcast.tlac@gmail.com oppure Instagram tlac.podcast.